Allora, bentornati, siamo di nuovo qui con Ritorno alla Voce. Io sono Chiara Scolastica Mosciatti e vicino a me c'è sempre Novella Di Nunzio. Salutala.
Salve, ciao a tutti.
Però stiamo per introdurre una novità all'interno della struttura di Ritorno alla Voce, perché nonostante la puntata zero abbia avuto diversi riconoscimenti, nel senso chi ha ascoltato la puntata zero mi ha riferito dei complimenti, insomma è piaciuta, diciamo. Però nel pubblico c'è stato anche chi ovviamente ha alzato il dito per dire la sua e noi l'abbiamo accolto molto felici
Sì, è molto, molto
di questa
positivo.
dialettica che si è creata. In particolar modo è stata sollevata un'obiezione che io ho trovato molto, molto costruttiva, cioè l'impostazione che io e Novella abbiamo dato a Ritorno alla Voce poteva essere un'impostazione sicuramente specialistica, interessante e affidata a degli studi molto profondi, però è anche vero che sarebbe. Cioè, aveva già scritto la sua fine, nel senso che in 5 puntate sarebbe finita. Allora è arrivato colui che in qualche modo ha redento la nostra trasmissione e abbiamo detto: non segniamo ab inizio la fine di questo programma, ma diamogli una durata ipoteticamente
Sì,
infinita. Puoi.
posso rettificare. La critica che il nostro amico ci ha mosso non è soltanto relativa alla finitezza
Certo.
del nostro programma, ma anche a un certo tipo di ascoltabilità, e questo penso sia
Certo,
importante.
questa ovviamente è la prima critica
La prima
che non
critica che noi
so.
abbiamo accolto molto
Sì.
volentieri.
Allora, innanzitutto, vabbè, un attimo ve lo faccio sentire perché sennò sembra che stiamo parlando di un essere inanimato. E invece Davide Walter Paironi è qui.
Beh, innanzitutto la parola redenzione mi sembra decisamente eccessiva, no,
Ma
di
la parola
questo.
finitezza esiste nel vocabolario
Non lo so.
Assolutamente sì, assolutamente.
Comunque, vabbè, Davide,
Beh,
non ti
quindi
sentivo.
sono assolutamente contento di avere questa possibilità di entrare a far parte di questo gruppo di lavoro, di questo spazio autogestito, insomma, da una parte accademico, da un'altra parte avanguardistico. E io vorrei dare una venatura un po' pop a questa situazione, a questo flusso di comunicazione che forse deve essere un po' più frammentato per restituire anche quella che è la sensibilità contemporanea, in un certo
Sì,
modo.
ecco, è proprio questo il punto che più ci è sembrato decisivo per la nuova struttura di Ritorno alla Voce.
Sì.
In un paio di incontri abbiamo messo a punto quello che sarà questo nuovo progetto, cioè rimaniamo sempre all'interno di Ritorno alla Voce con lo studio che io e Novella conduciamo, però fondamentalmente trasformiamo questo programma
Beh, un
in un
contenitore,
contenitore, sì, un
il mio
po' più.
contributo vuole essere trasversale, nel senso parlare d'accordo di letteratura, ma a 360 gradi di cultura e quindi anche di arte, di musica. E questo sarà il mio contributo. D'ora in avanti cercheremo di integrarci.
E il contributo di Davide mi è sembrato così interessante che io ho deciso di lasciare a lui la conduzione di questo programma. Tanto è
Troppa
che, eh
grazia.
sì, vabbè, comunque è interessante perché giustamente il
È un modo
discorso.
per avere meno impegni, diciamolo.
Vabbè,
Smascheriamo
per
la
dedicarsi allo
tua falsa
studio.
coscienza.
Vabbè, diciamo che comunque sicuramente il modello di programma stesso è. Il tuo, ne abbiamo già parlato, sarà sicuramente più interessante, però ecco lo
Ma
studio
più
che
interessante, non è
ah, ci
detto.
piace,
Vario,
no,
sì,
ci piace,
tra
ci
l'altro
piace. Io e
lo vedremo.
Novella abbiamo preso con molto entusiasmo, soprattutto Novella. Poi la parte bella di questi sono stati 3 incontri fra di noi. Il primo incontro eravamo io e Davide, abbiamo parlato un po'. Il secondo incontro anche eravamo io e Davide, lui mi ha proposto le sue idee. Io ho pensato, devi incontrare Novella.
E beh, ci siamo incontrati e
È
abbiamo cominciato a
stato
litigare.
l'incontro del secolo.
Litigare, dai, anche
No,
questa è una parola
litigare
grossa.
no.
Il
Ci siamo
terzo?
scontrati in modo molto
Sì, ma il
civile.
terzo incontro, che è stato al bar, perché poi
Al
insomma,
bar,
al
si può
bar, sì,
dire?
diciamo, insomma, al bar in Piazza
Non
Matteotti,
è una
diciamo.
parolaccia fino a
Sì.
prova contraria.
Bar Roma.
Facciamo anche pubblicità, eh.
Infatti.
Caffè.
il nostro caffè ufficiale, infatti adesso ci vediamo là per scrivere le puntate.
Se volete unirvi,
venite. Attaccate anche un tavolino, perché i tavolini sono piccoli.
Se vedete tre pazzi che stanno lì a discutere
con i computer.
Insomma, questo terzo incontro è stato favoloso, perché io avevo l'intuizione di quello che potesse accadere fra i due, no? Uno, cioè, attenzione, Novella lo sapete già, lei ha laureata in filologia.
Basta, Chiara.
Ma Davide è laureato in filosofia, per una questione proprio di una L e una G cambia.
Ma infatti
tutto,
la prima cosa che gli ho detto, gli ho aperto bocca e gli ho detto: ecco, sei un filosofo.
E quindi che cosa è successo?
Marchio dell'infamia.
Io ho capito immediatamente che cosa poteva succedere fra questi due e gli ho detto: ragazzi, ci dobbiamo vedere tutti e tre insieme. E così è stato sabato scorso. E è successo, è stato fantastico, perché a un certo punto, dopo un'oretta che insomma si parlava, io ero completamente disinteressata a quello che stavano dicendo loro, perché
questa non è una buona promozione per il nostro programma.
Sì, no, ma perché ero stanca, loro erano infervorati, capito?
Tu stavi a pensare alla tassa dello zucchero.
Io stavo a pensare altre cose, allora ho detto: va bene, allora facciamo così, il programma lo conducete voi, visto che vi trovate così bene e sviluppate questa dialettica, e io e Novella continueremo il nostro studio, appunto, letterario, storico-economico, sotto forma di rubrica, cioè ogni tanto, ogni tot tempo, perché è uno studio che richiede parecchio tempo e quindi non riusciamo a farlo con scadenza settimanale. Infatti avete visto che la puntata zero, il ritorno alla voce, è andata avanti proprio in eterno. Ogni tanto, insomma, ritroverete me e Novella in quello studio che continueremo a portare avanti, però ecco, lo struttureremo sotto forma di rubrica all'interno di Ritorno alla Voce, che sarà questo contenitore più pop, più vario, che sarà guidato appunto da Davide e da Novella. Perciò adesso vi lascio molto felice
vi lasciamo invece con un pezzo di Duke Ellington, un pezzo storico negli anni 40, il jazz delle big band, il bebop. Ecco a voi Duke Ellington.
Thank you.
Bene, perché cominciare con Duke Ellington? Duke Ellington intanto, diciamo, è una sorta di omaggio agli anni d'oro della radio, al periodo più di fervore, di creatività. D'altra parte invece vorremmo introdurre un personaggio un po' trasversale, un po' anche ambiguo per certi versi. Si tratta di Boris Vian, uno scrittore francese che ha vissuto solo 28 anni, ma in questi 28 anni è riuscito a fare un po' di tutto, davvero. Tra l'altro anche suonare la tromba con Duke Ellington. E si tratta di uno scrittore che ha incasellare in una qualsiasi etichetta, un contenitore, ci sembra restrittivo decisamente, anche se i contatti che ha avuto con Raymond Queneau e con la patafisica, il collegio della patafisica, di cui sicuramente torneremo a parlare nelle prossime puntate.
Sì, così imparo qualcosa di nuovo anch'io.
Alfred Jarry, personaggi, diciamo, tra l'altro bizzarri, ecco.
Sì.
Possiamo definirli così.
Jarry è...
Ha avuto modo di conoscere anche nei suoi brevi 28 anni, di conoscere Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, insomma quell'atmosfera frizzante del post bellica in cui la Francia cercava di ricostruirsi, di ricostruire una propria identità e di misurarsi anche con l'identità invece culturale americana. E proprio in questo senso Boris Vian, da una parte con la sua passione per il jazz, dall'altra con la sua passione per il noir americano, scrisse sotto diversi pseudonimi, alcuni folgoranti, gialli, che andavano a surclassare proprio sullo stesso terreno i grandi scrittori dell'epoca americani, su un terreno appunto fatto di, in certo senso, cattiveria, spinta eccessiva proprio. Ti ho prestato questo libro.
Sì, infatti, la cosa che viene fuori è l'ambientazione americana, no?
Assolutamente.
E tu vai subito a guardare l'autore per capire se è americano o chissà convinto di dov'è. Lo scopri che è francese, che ha tutto un background
francese,
diverso,
ma
esatto.
Tra l'altro
con
osteggiato dalla cultura ufficiale francese per motivi futili alla fine. Il suo stesso nome, Boris, venne letto con un attacco al nazionalismo francese. Non si poteva... Uno scrittore francese non poteva chiamarsi Boris. I genitori non erano slavi assolutamente, ma decisero di chiamarlo così.
Sì, parliamo di Sputerò sulle vostre tombe, no?
Almeno
quel libro
tombe.
Che mi hai prestato.
Già dal titolo, un pugno nello stomaco, decisamente. Si tratta di un nero che... un nero americano, un afroamericano che in realtà ha la pelle bianca ma è nero, già questo è bizzarro,
sì.
Decisamente, mentre invece i suoi parenti, purtroppo, in particolare il padre e il fratello, erano neri davvero e per questo furono uccisi. Dunque a questo punto il protagonista di questo romanzo decide di partire per una sorta di odissea punitiva e alla volta delle roccaforti della borghesia, del WASP, dei ben pensanti americani, letteralmente rubando loro le figlie, stuprandole, uccidendole, e, insomma, non vi voglio togliere.
Infatti, la cosa che più colpisce questa società americana, questi ragazzi bambola sembrano, no?
Certo.
Con tutte le...
Quando lui arriva nel paesotto.
Le villette, loro vestiti tutti in quel modo come bamboline, però in realtà molto spregiudicate.
E lui arriva con questa carica avversiva data dalla sua componente, lui è bianco, ma in realtà lo spirito nero arriva con la sua chitarra, trascina in un vortice di alcol, di balli, di musica,
esatto.
Questi giovanotti che
si spogliano prima di lui, però
che sono già cinici e sembrano
già nudi.
Sì, sono molto disinvolti.
Sì, infatti.
Ma questo è solo un aspetto della letteratura di Boris Vian, che tra l'altro era anche un ingegnere. Tra le altre cose, musicista, ingegnere, giornalista, ballerino, cantante, un po' di tutto. Tra l'altro, da alcuni suoi.
Un pre-post.
Sì, completamente.
Un pre-post moderno.
Sincretico. Ma l'aspetto invece, forse il suo capolavoro, La schiuma dei giorni, un romanzo che ha scritto nel 1947, ma che è stato pubblicato postumo proprio perché è stato osteggiato, nonostante avesse l'appoggio appunto di personalità del calibro di Quesnot e di Sartre. La Schiuma dei giorni ha tutto un altro tipo di sensibilità. È un romanzo delicato, è un romanzo, una storia d'amore struggente, ma totalmente surreale. Qui ovviamente sono ben presenti i debiti nei confronti dell'atmosfera dal Dada, dei surrealisti, una serie di vicissitudini coinvolgono questo giovane Colin, il protagonista del romanzo, che letteralmente non fa altro che godersi la vita. Quindi le sue attenzioni, visto che è un ricco ereditiero, sono tutte verso le donne, il cibo, il jazz ovviamente. Tutto questo, tra l'altro, apro una parentesi, questa sete di vita di Boris Vian, che poi è riflessa nei protagonisti dei suoi romanzi, potremmo dedurre, in un certo senso può derivare dalla sua consapevolezza, la consapevolezza di una grave malattia cardiaca, di una malformazione che appunto l'ha stroncato alla giovanissima età di 28 anni. Tra...
Ah, lui era malato.
Era malato di cuore.
Di cuore.
E morì...
28 anni.
Alla proiezione, stroncato da un infarto, alla proiezione del film tratto da Sputero sulle vostre tombe.
Ah, durante la proiezione.
Durante la proiezione si infervorò perché ovviamente... Venne limato, venne annacquato il contenuto.
Interessante, eh?
Il contenuto. E lui sul momento sbottò e rimase stecchito.
Oddio.
Nella sala.
Beh, consigliamo alla nostra amica Chiara di non far mai tradurre in film i suoi racconti.
Decisamente.
Potrebbe avere delle brutte sorprese.
Beh, dicevamo invece della Schiuma dei giorni, questo romanzo toccante perché l'apparente edonismo del protagonista Colin della prima parte subentra un lirismo, una poeticità struggente che segue una storia d'amore. Lui incontra la Chloé, questa giovane ragazza, e inizialmente è un tripudio di felicità ininterrotta. Convolano a giuste nozze, vanno in viaggio di nozze. Qui però succede qualcosa. Vanno in montagna. In montagna trovano, come durante un'escursione, della neve, semplicemente una catassa di neve, come possiamo definire. Questa neve non si scioglie mai, nemmeno in estate. Questa è una visione.
Il sogno di tutti i bambini che fanno i pupazzi di neve.
Assolutamente. Solo che questa neve trasmette un fiore, ai polmoni della moglie di Colin, Chloé. Un fiore che le si impianta, una ninfea, che le si impianta nel polmone e comincia a crescere. È evidente, insomma, la matrice favolosa, totalmente favolosa, che percorre tutto il libro. Sono descritte delle situazioni totalmente improbabili. La stessa casa in cui andranno a vivere Colin e Chloé è, diciamo, come potremmo dire, empatica. Nel momento in cui loro sono felici, questa casa è bella, è lussuosa, addirittura hanno un corridoio con le pareti di vetro e ci sono a ogni lato, su ogni parete brilla un sole diverso, ci sono diversi soli che illuminano questa casa. Mano a mano che la ninfea procede nella sua nefasta azione, e quindi la giovane Chloé comincia a sentirsi male, comincia
un cancro,
a soffrire,
quindi.
Una sorta di cancro. Cioè. Comincia a soffrire, la casa diventa un tugurio, il corridoio luminoso diventa un vicolo pieno di fango, di polvere, i vetri che una volta infranti, quando la storia d'amore fra Colin e Chloé era l'apice, una volta infranti questi vetri da soli come vegetali si ricreavano e si riaggiustavano, adesso invece non si aggiustano più. Ora ogni singola pagina è piena zeppa di queste invenzioni poetiche. Parliamo ad esempio del pianoforte bizzarro con cui il protagonista si trastulla. In base alle note suonate, questo pianoforte prepara dei cocktail. È una sorta di sinestesia, anche questa.
No, e questo volevo sapere, queste bizzarrie, io il libro non l'ho letto, ma queste bizzarrie come vengono vissute da parte dello scrittore? Come cose naturali, quindi non, da non spiegare, oppure come elementi perturbanti?
No, no, assolutamente sono lineari, sono insiti nella, è una realtà che loro vivono così.
La favola è accettata, diciamo?
Assolutamente sì. Okay. C'è una scena esilarante in cui i protagonisti vanno a seguire una conferenza di Sartre, chiamato Partre, nel caso. È una scena esilarante perché in questa conferenza sembrano voler entrare tutti, tutto il mondo. In una sala da conferenze la gente comincia a calarsi dal tetto, è una presa in giro ovviamente della moda esistenzialista, certo, dell'epoca. E, tra l'altro, il migliore amico di Colin spende tutti i suoi soldi per comprare edizioni ricercatissime delle opere di Sartre nelle più svariate fogge, insomma. In ogni caso, non vi dico come va a finire, anche se penso che sia abbastanza scontato. Diciamo, è diviso a metà questo romanzo, una parte luminosa, solare, un'altra parte più lunare, più tragica, effettivamente.
Sempre questo contrasto tra il bianco e il nero.
Assolutamente. Bene, un'intuizione perché ci specifica, ci fa capire Vian che un evento è una, forse psicanalitica, diciamo, come radice di questa intuizione, un evento che possa essere lieto oppure traumatico cambia la percezione di tutto ciò che è intorno, quindi è un animismo forsennato portato alle estreme conseguenze.
Un
questo ovviamente
soggettivismo.
Assolutamente,
esatto.
Sì,
siamo negli anni
40, 47, questo dopo la seconda 40, guerra mondiale.
Dopo la seconda guerra mondiale, sì, beh, quando... comprensibile, no?
Questo sicuramente ci fa capire perché Vian era apprezzato da scrittori come Queneau, che sono, diciamo, anche loro, come posso dire, funamboli della parola. Assolutamente.
Sì.
In più, non, diciamo, non è fine a se stessa, diciamo, non è pura, puro godimento estetico questa ricerca anche del colpo ad effetto, della bella pagina. Una serie di frecciate nei confronti delle istituzioni, di frecce veramente acuminate nei confronti del lavoro, della chiesa, per dire al matrimonio di Colin e Chloé, i chierichetti sono due omosessuali. Per dire, l'esercito viene preso in considerazione abbastanza pesantemente. In ogni caso, ci fa capire la vitalità di questo scrittore, di questo, possiamo anche dirlo, forse genio incompreso, perché è semisconosciuto, non è stato quasi per niente storicizzato, si trovano poche informazioni su di lui.
Beh, leggetelo allora.
Leggetelo assolutamente. La Schiuma dei Giorni è uscito per la casa editrice piccolissima, la Marcos y Marcos, mentre invece Esploderò sulle vostre tombe per la ben più potente Mondadori.
Sarebbe interessante anche da mettere in relazione con la Bit, vedere... Perché
certo.
un po' lo ricorda, però con queste venature surrealiste,
psichedeliche
che dicevi tu,
netto anticipo su certi guru psichedelici,
esatto. Però con una sensibilità molto più spiccata, più soggettiva, particolare. Bene, bene, grazie Davide personalmente per avermi fatto conoscere questo autore che non conoscevo. Leggerò,
speriamo che anche i nostri ascoltatori possano apprezzare.
Bene. E adesso passiamo al secondo stacco.
C'è la musica.
Che cosa ci proponi?
Beck, un pezzo di Beck, e anche qui vi spiegherò dopo.
Salt in the sea. Is it true what they say? you can't behave, you gamble your soul away. Measuring your dreams, oh, this life seems like the gristle of loneliness. Inside a parasite's appetite, a say, can't you see the chemistry, the parasites, the cleanup fee, death letter hands, recycled cans, get well cards to the hostage fan. Don't let the sun catch you crying.
Bene, questa era una bossa nova decisamente sgangherata di Beck. Perché abbiamo scelto questo pezzo? Perché Beck, anzi questo video di Beck in particolare, che tra l'altro fa parte della colonna sonora di un film abbastanza insulso, Una vita straordinaria di Cameron Diaz, 1997,
decisamente abbastanza insulso.
Ma io forse non l'ho manco visto tutto, vabbè, non è questione importante. Però il video di questo pezzo è stato, sappiamo anche che ne parleranno nella trasmissione dedicata al cinema di questo regista, Michel Gondry ha girato questo e tantissimi altri video di Bjork, dei Radiohead, dei White Stripes, una marea di video, ed è decisamente, senza ombra di dubbio, il regista di videoclip più importante degli anni 90 e tuttora attivo. Questo regista ha molte similitudini, molte affinità, chiamiamole elettive, per essere banali, con Boris Vian. Ha delle affinità proprio di spirituali, diciamo. Diversi, è anche regista di lungometraggi che forse sono leggermente meno riusciti, ma hanno avuto anche un discreto successo. L'ultimo è L'arte del sogno, è uscito un anno fa circa, mentre in italiano l'altro film è stato tradotto, segniamo un velo pietoso, Se mi lasci ti cancello, veramente tremendo. In inglese era Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che è un verso di una poesia di Alexander Pope, cioè tutta un'altra levatura. Purtroppo noi dobbiamo
distrugge, no, poi il film era bello,
molto bello.
È bello, un bel film.
E questa poetica, diciamo, del bricolage, questa poetica della onirica, di nuovo, surreale, ci ha fatto accomunare in un qualche modo questi due autori a tutto tondo, perché sono polifonici in un certo senso, tutti, sia Vian, come abbiamo ricordato prima, era un giornalista, uno scrittore, un musicista, Gondry era un batterista, prima di cominciare, un batterista, chi ha presente il video dei Chemical Brothers, si intitola dunque, adesso mi sfugge
Chemical Brothers... Hey Boy Girls, no.
No, un video assolutamente geniale in cui un balletto di una ragazza si protrae.
Let Forever. No,
Let Forever Be.
Let Forever Be, sì. Vero, vero.
Tra l'altro, omaggio spudorato ai Beatles, un periodo d'oro della musica pop rock negli anni 60. E in questo video è evidente che sono evidenti le sue ascendenze da batterista. Ci sono batterie ovunque. C'è una messa in abisso, come si dice, della batteria, del concetto di batteria, ma anche del ballo. Tra l'altro poi lui ha diretto anche il video dei Daft Punk, Around the World. Ha questa mania per le coreografie straniate.
Sì.
Si trova di fronte a un suo video, di sicuro non rimane, diciamo, come era prima. Possiamo dire sicuramente questo. E il video di Beck in particolare, di Dead Weight, un singolo secondo me eccezionale, questa cantilena stralunata, sgangherata, era un video in cui a un certo punto l'ombra del protagonista ribaltava il punto di vista, e l'ombra trascinava colui che proiettava l'ombra. È un po' particolare, ma sicuramente su internet potete trovare questi ed altri video assolutamente geniali. E siamo in attesa del nuovo film di Michel Gondry, Be Kind, Rewind, che dalla trama decisamente surreale. In pratica un commesso di un videonoleggio riceve la visita di un amico che, in seguito a un incidente elettromagnetico non meglio specificato, emana cariche elettromagnetiche e cancella tutti i video del videonoleggio. Nel momento in cui l'unica assidua frequentatrice del videonoleggio, un'anziana signora, chiede di poter noleggiare Ghostbusters, loro hanno la brillante idea di farne il remake artigianale. Io sono curiosissimo di sapere come, perché non solo questo film, ma tutta un'altra serie di film, tra cui 2001 Odissea nello spazio. Sono veramente curioso di sapere come risolverà questa intuzione che sembra peregrina, messa così. Invece
quando esce?
Entro l'anno dovrebbe uscire.
Bene, allora...
Siamo tutti in attesa.
Siamo in attesa di questo
film di Michel Gondry. Ora vi lascio con un omaggio personale, un regalo.
Grazie.
Un regalo alla mia collega, che se lo merita, diciamo.
Grazie.
Questa è Alabama Song.
Whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Thank you.
Allora, questa era una versione di Alabama Song cantata da Ute Lemper, che è un'attrice tedesca contemporanea, nata nel 63 e ancora vivente. E Alabama Song è un testo scritto da Bertolt Brecht e musicato da Kurt Weill. I due scrittore e musicista hanno avuto una grandissima stagione di collaborazione, grazie alla quale sono nate delle opere stupende. Basta nominare l'opera da tre soldi, che è la più famosa. E Alabama Song si trova in un testo chiamato Mahagoni Songspiel, o conosciuto anche come The Little Mahagoni, che è un piccolo progetto scritto da Brecht nel 1927, musicato da Kurt Weill, e da questo piccolo progetto poi ne è nato uno più grande, che è quello poi che è andato in scena nel 1930, un'opera epica, Ascesa e declinio della città di Mahagoni, scritta da Bertolt Brecht e musicata da Kurt Weill. Alabama Song è forse il pezzo più famoso di questa opera, infatti l'hanno rifatta anche i Doors.
Una bella versione.
Una bella versione, sì. È un testo scritto da Elisabeth Hauptmann, che è una delle tante, infinite, sterminate donne di Bertolt Brecht, che non era, era bruttino, ma acchiappava parecchio. Elisabeth Hauptmann, che ha collaborato con Brecht tra il 20 e il 30, è una collaborazione molto stretta. Mahagoni parla di una città, appunto Mahagoni, una città dei sogni in cui tutto è possibile, tutto, amore, fortuna, successo, tutto è possibile.
Anche denaro allora.
Grazie ai soldi però, capito? È una parodia, una presa in giro della modernità, se vogliamo. Una città in cui tutto è possibile se una persona ha il denaro. Ed è un'opera, Brecht la scrive nel 27, quindi siamo agli inizi della sua carriera, ma già vediamo in atto quella che è la sua poetica, che è la poetica dell'epica, il teatro epico. Ora, per capire che cos'è il teatro epico, volevo spiegare un attimo che cos'è il teatro epico, partendo da due definizioni, la definizione di tragedia e la definizione di epica, brevemente. L'uomo tragico è colui che sfida il fato, pur consapevole di essere votato alla sconfitta. È Achille, sfida il fato, sa che morirà, però va contro gli dèi, contro il destino. L'uomo epico invece è colui che agisce in accordo con il destino. Enea agisce in accordo con il destino e riuscirà a fondare Roma. Questa è la distinzione. L'uomo epico di Brecht chi è? È l'uomo che non ha niente di eroico, cioè è l'uomo che si adatta al suo destino. Nell'opera di Bibi, che non è Brigitte Bardot ma è Bertolt Brecht, non ci sono ribellioni di grandi moralità incorruttibili, non c'è il morale incorruttibile che si ribella contro il sistema. L'uomo brechtiano è epico perché si fonde nel male della sua società, nel male in cui si trova a vivere, e fa sua per necessità l'ideologia del sol con la borsa piena si vive bene, che è un verso di una canzone cantata da Mr. Pichum, che è un personaggio dell'opera da Tre Soldi, e canta appunto questa canzone, si chiama La canzone della vita piacevole, e solo con la borsa piena si vive bene. Quindi in questo modo Brecht, davvero realista, elimina tutte le utopie di rivoluzione morale, civile, sociale, perché l'uomo brechtiano appunto è epico e si fonde con il male, lo accetta e così è. Ora io per a dimostrazione di questa dell'epicità del teatro brechtiano, per cercare di far capire che cos'è, vorrei leggere due strofe da una poesia di Brecht che si intitola A coloro che verranno. La poesia è stata scritta nel 39 e l'opera da Tre Soldi è del 28, Mahagoni abbiamo detto il 27, e questa è una poesia, penso forse è la mia preferita delle poesie di Brecht.
Sei per dire la più bella.
La più bella per
fortuna
me.
Fortuna ti sei.
È la mia preferita, esatto. Allora, vi leggo due strofe. Mangia e bevi, mi dicono, e sii contento di averne. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangio a chi ha fame lo strappo e manca a chi ha sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure mangio e bevo. Vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza, lasciar le contese del mondo e il tempo breve, senza tema trascorrere, spogliarsi della violenza, rendere bene per male, non soddisfare i desideri, anzi dimenticarli, dicono, è saggezza. Tutto questo io non posso. Davvero vivo in tempi bui. Quindi la saggezza, la moralità, la giustizia sono negate, è impossibile, perché solo con la borsa piena si vive bene. E questo è tragico.
Certo.
E nell'opera di Brecht infatti non esistono personaggi positivi. Sono tutti dei mascalzoni, delle prostitute. Madre Coraggio è una che gioca sulla guerra, Chanté è la buona ma che in realtà è una prostituta. Davvero non esistono personaggi buoni, forse l'unica è Catherine, la muta, ma finisce per morire, appunto. Ma davvero tutti i personaggi brechtiani sono terribili.
Beh, come tu stessa ci hai ricordato prima, lo stesso buon Bertoldo, se vogliamo chiamarlo,
aveva...
era un bel pezzo di
filibustiere. Sì, di filibustiere, esatto. E si viene ad attuare
perfettamente calato, diciamo,
perfettamente calato nel suo tempo. E prima si parlava di straniamento, e la cosa interessante, si parla molto spesso di straniamento per quanto riguarda l'attore brechtiano. E quello che è interessante è che lo straniamento brechtiano è sì attoriale, ma è anche letterario, perché per esempio c'è un testo di Pichum che dice: Pichum è un personaggio dell'opera Tre Soldi, e lui ha messo su un'azienda, un'azienda che insegna a fare i mendicanti. Quindi lui si ritiene un professore, è un'azienda, il suo prodotto è il mendicante, quindi li manda per strada a chiedere l'elemosina e insegna loro ad essere compassionevoli. E dice Pichum...
Beh, forse una rivisitazione anche dei borseggiatori di Oliver Twist.
Sì, esatto, esatto. Dice, bisogna che succeda qualcosa di nuovo. Il lavoro che faccio è troppo difficile, perché il mio lavoro consiste nell'eccitare la compassione umana. Vi sono alcune cose, poche, capaci di commuovere l'uomo, ma il male è che, se le usate di frequente, perdono il loro effetto. Allora, Pichum, nell'opera da Tre Soldi, come dicevamo, recluta degli straccioni. E questo modo di fare, che è è immorale. Pichum è una persona immorale, però questo suo modo di essere viene presentato al pubblico senza
come
alcun
virtuoso,
filtro, esatto, come una cosa giusta.
Beh, però riflette proprio lo svuotamento del concetto di pathos nella contemporaneità. Non esiste più il pathos, o comunque moltiplicato per immagini, registrazioni, anche per dire la stessa emozione che possiamo provare noi nel registrare in questo momento questa puntata, viene diluita nell'ascolto, nella trasmissione via internet. È interessante.
E viene di lui, sì, infatti. E questo è proprio lo straniamento. Mancano i problemi morali. Pichum non si fa problemi morali, lui si considera migliore di tutta quella gente che non si fa più commuovere da un mendicante. E poco importa se questo mendicante è vero oppure è addestrato. E questo provoca lo straniamento letterario. Oltre a questo abbiamo nel teatro di Brecht un altro straniamento, che è quello dell'attore, quindi lo spettatore brechtiano uscirà dal teatro distrutto, perché che cos'è che fa l'attore brechtiano? Dice, bisogna ricordare al pubblico che si trova a teatro, e quindi bisogna andare oltre l'illusione, perché l'illusione, l'immedesimazione del pubblico nel personaggio, nella storia, addormenta il senso critico. In questo modo l'arte è digestiva, non ti provoca la nausea. E invece l'attore brechtiano è straniante, perché continua ripetutamente a dire al pubblico: guardate che siamo a teatro, è tutto finto, è tutta una costruzione.
Questo è molto importante, penso, per la temperie stessa culturale di tutto il Novecento, che fa in tabula rasa, fa terra bruciata della melodia in musica, della bella forma nella pittura. Insomma, la ricerca, la dissonanza in generale,
sì,
il rumore fa parte del secolo ormai trascorso e della nostra contemporaneità.
Esatto, contro una visione
pacifica,
idilliaca della realtà. E ecco, io concluderei questa mia breve chiacchierata con le strofe finali della poesia di prima, A coloro che verranno, di Bertolt Brecht, la poesia da me preferita, e, che non hanno bisogno di presentazioni perché parlano da sole. Voi che sarete emersi dai gorghi dove fummo travolti, pensate, quando parlate delle nostre debolezze, anche ai tempi bui cui voi siete scampati. Andammo più spesso cambiando paese che scarpe, attraverso le guerre di classe, disperati, quando solo ingiustizia c'era e nessuna rivolta. Eppure lo sappiamo, anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso, anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza, noi non si poteva essere gentili. Ma a voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza.
Bene, dopo questa immersione nel pessimismo, nella tragicità, questo salutare bagno di umiltà che dobbiamo ciclicamente fare, vi lasciamo adesso invece con un pezzo primaverile, direi.
Sì.
Molto fresco, ci piacciono le, diciamo, le contrapposite, le contraddizioni.
Esatto.
Questa è Thao Nguyen, una cantante americana ma di origine vietnamita, e questa è Swimming Pool.
We are so the length of our bodies. We restore what we cry. We are nothing if not your granddaughters. We've been nothing but dignified. We breathe, bit stings and all. And we don't dive, we cannonball. And we splash our eyes full of chemicals. Just so there's none left for little girls. Just so there's none left for little girls.
Questo banjo elettrico, questo banjo vitale, ci dà la testimonianza che esistono sotterranei dei percorsi musicali che vanno al di là delle classifiche, dei gossip. Beh, diciamo che semplicemente in un mondo migliore questo pezzo che abbiamo appena ascoltato sarebbe forse la colonna sonora dell'estate, la hit da tipo festival bar. Mentre invece se fossimo in un mondo alieno, postumano, cibernetico, sarebbe questo pezzo la colonna sonora dell'estate. Ecco, la colonna sonora dell'estate di un mondo alieno. Questi sono i Battles, questa è Diamond.
The
questa è una notizia che potrebbe raggelare le vene dei più sensibili fra voi.
Io vorrei, prima che tu le dica questa notizia, riportare la mia esperienza di ieri, perché Davide mi ha fatto leggere questa notizia sul suo computer e la reazione è stata di gelo totale.
Mi riferivo esattamente a questa,
esatto,
reazione.
Era presente anche Chiara che è scoppiata a ridere perché io balbettavo, non so.
Ma lasciamo i commenti a dopo. Okay. Intanto
no, l'unica cosa è che lui alla fine mi ha detto: non sapevo se fartela leggere oggi o in diretta durante la registrazione per vedere.
Sì, forse sarebbe stata una reazione un po' più genuina, verace.
Però lasciamo invece agli ascoltatori
ogni giudizio. Sul domenicale del Sole 24 Ore ci informano che è nato il Grande Fratello Letterario, sottotitolo ironico L'Isola dei Verbosi. L'idea è dell'infaticabile Alessandro Baricco, che il 26 aprile alla Scuola Holden organizza un Perfect Day con la crème della narrativa italiana. Oltre al padrone di casa, Ammaniti, Caro Figlio, Lucarelli, Mazzucco, Scurati, Starnone e Veronesi. Ad avere il privilegio di trascorrere un'intera giornata con questo gota delle patrie lettere saranno 135 cittadini con una missione: confrontarsi, ascoltare, mangiare e divertirsi. Andiamo avanti. Per il vitto confidiamo nel catering torinese. Quanto al divertimento non ci sbilanciamo, fa notare giustamente il giornalista che si chiama Riccardo Chiaberge in questo caso. Nel corso del Perfect Day, si apprende dal comunicato stampa, ogni autore legge, commenta, entra nel meccanismo di scrittura di alcuni tra i testi che più ha amato. E adesso giustamente arriva il commento, che sarcastico è dire poco, direi proprio caustico, di questo giornalista, che fa notare che 8 scrittori in un giorno a declamare testi forse sono un po' troppi. Avranno informato l'Istituto Superiore di Sanità? Si chiede ironicamente. Fa notare che poche pagine di Starnone o di Scurati stonano più di una striscia di coca. Fanno notare con una certa ironia. Comunque, per partecipare alla selezione è necessario inviare 900 battute alla Scuola Holden, descrivendo il proprio giorno perfetto sulla scorta della stupenda canzone di Lou Reed, Perfect Day. Non sappiamo effettivamente perché abbiano scelto questo titolo per,
esatto,
per la manifestazione,
è...
ce lo chiediamo.
Non è spiegato, in realtà, non emerge. E neanche dall'idea, insomma.
In ogni caso io non ci andrò perché non ho 120 euro da dare ad Alessandro Baricco per andare ad ascoltare.
Neanche per comprare i suoi libri.
Starnone, che legge. Beh, i suoi libri sono in edizione ultra economica da tanto tempo, quindi magari uno li può anche leggere a scrocco, non lo so. Comunque, i vincitori, la quota di partecipazione appunto è di 120 euro. I vincitori avranno il diritto a seguire 4 delle 8 lezioni previste. Ogni scrittore 30 euro, prezzi di saldo, giustamente. In chiusura, il giornalista ci fa notare che il rischio che Baricco non ha messo in conto è che, al calare delle ombre, il Perfect Day degeneri in un Vaffa Day stile Grillo, con una generale rivolta contro la cassa degli scrittori. E la richiesta di rimborso dei 120 euro presso la più vicina banca. Sportelli di rabbia. Con un gioco di parole che richiama il debutto letterario di Alessandro Baricco, Castelli di rabbia.
Sì.
Che risale ormai ai primi anni 90.
Beh, ormai sì. Baricco. Non so. Che cosa si può dire?
Io
la cosa che dicevo ieri era: posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Dopo però
non
parlavo.
Ad articolare una reazione. Non vogliamo essere dei moralisti, non vogliamo dare dei giudizi trancianti su una manifestazione di questo genere, che onestamente non penso possa portare, diciamo, a un ampliamento del bacino di utenza di questi scrittori, non credo proprio, anche perché sono tra l'altro scrittori che hanno discrete vendite.
Sì. Ma anche soprattutto grazie al canale del cinema.
Beh, alcuni di questi, in effetti, Ammaniti, Lucarelli, Mazzucco, lo stesso Veronesi.
Lo stesso Baricco, con Seta.
Caso, caos, calmo.
Sì, caso, caos, calmo.
Perdonate questa alliterazione. Sì, quindi hanno altri canali, diciamo. Non vediamo effettivamente l'esigenza, più in generale, se devo dire la verità, e con questo chiudo, non vedo proprio l'esigenza della Scuola Holden, perché ad oggi non abbiamo ancora potuto ammirare le pagine di grandi talenti, grandi geni usciti da questa iniziativa. Anche questa più che decennale, forse.
Sì, ma sai che cosa mi sembra? A me che sia un tentativo di etichettamento vuoto.
Beh, c'è un aspetto mondano, l'aperitivo letterario che viene poi. D'altra parte, chi siamo noi? Noi siamo qui adesso per radio, chi siamo noi per giudicare? Siamo noi qui per radio a sostanzialmente farci un bel caffè letterario.
Sì, 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 beh, sono espressioni di giudizio, però questo bisogno di crearsi delle etichette letterarie o di scuole, di ismi, no? Mi capisci? Ecco, la scuola Holden,
si è fatta penso comunque, che sia. Caso,
no,
sacco
io.
Di soldi con questa.
Esatto, penso che sia la deriva, no? L'etichetta, però ormai vuota, di uno stilismo, di un ismo che ormai al giorno d'oggi non.
Ha fatto il tempo.
Bene.
Va bene, noi non facciamo altri conti nelle tasche di Alessandro Baricco.
Facciamo i conti nelle nostre
nelle
tasche
nostre,
che piangono.
Che piangono sempre.
Va bene, allora noi ormai
siamo in chiusura. Abbiamo trascorso una piacevole ora a chiacchierare di letteratura, di musica. Adesso salutiamo, mandiamo un saluto a Chiara, che è la fondatrice di questo programma, ma che adesso lascia tutto nelle nostre mani.
Sì, ormai ci siamo emancipati.
Autogestione totale, lei invece si dedicherà completamente ai suoi racconti, Vuoti a perdere. Troverete nel palinsesto di Radiofonica. E allora vi lasciamo. Un saluto da Davide
e da Novella, alla prossima. Ciao.
Ciao.